Dal Vangelo secondo Luca. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero, e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. In questo tempo di Quaresima, la liturgia della parola offre, durante la celebrazione eucaristica, alcuni brani fondamentali per rivisitare la nostra fede e poterci quindi preparare a vivere l'esperienza pasquale che, come ho ricordato tante volte, non è semplicemente memoria di qualcosa che è stato, ma è celebrazione di una possibilità per il presente, per noi. La celebrazione liturgica ha sempre questo valore, di rendere attuale e disponibile per noi il mistero tramandato, il mistero che è stato vissuto. Noi facciamo fatica perché quello che noi conosciamo a scuola ci arriva attraverso i libri, le conoscenze che si trasmettono attraverso comunicazioni intellettuali, e quindi rischiamo anche noi di trasportare sul piano, diciamo così, religioso e anche spirituale, se vogliamo, l'idea che basta leggere e capire per aver risolto il problema. Ma la religione è, in modo più specifico, la vita spirituale, sono esperienze che devono essere vissute. Bisogna accogliere la parola di Dio e farla propria. Quindi ogni Quaresima dovrebbe avvicinarci di più a Cristo, e ogni domenica di preparazione alla Pasqua dovrebbe avvicinarci a celebrare la Pasqua in modo che possa essere un evento salvifico anche per noi. Perché di questo si tratta. Perché le cose le sappiamo, no? Le abbiamo imparate. Il problema è appunto cercare di cogliere il loro valore attuale per noi. E quale può essere questo episodio della trasfigurazione per noi utile alla nostra vita concreta, quotidiana? La prima cosa la prendiamo dalla considerazione del fatto che è Dio che prende sempre l'iniziativa nei nostri confronti. Non siamo noi che andiamo a Dio, ma è Dio che ci invita continuamente a entrare in relazione con Lui. E quando siamo pronti ci chiama a fare dei passaggi ulteriori, a crescere. Noi possiamo avvicinarci a Lui a condizione che Lui si sia già previamente avvicinato a noi. Ma nonostante questo, come anche il racconto della trasfigurazione mette in evidenza, noi facciamo sempre fatica a comprendere pienamente quello che il Signore vuole fare per noi. Ad esempio, oggi nel brano l'Evangelista sottolinea: Pietro non sapeva quello che diceva. Ma lui lo sapeva benissimo quello che diceva, perché lui si è trovato in una situazione così bella, così entusiasmante, così straordinaria, una di quelle esperienze mistiche che tutti noi penso vorremmo fare. Vedere Gesù, il loro maestro, la loro guida, la persona per la quale avevano abbandonato tutto, che entra in una dimensione impossibile da sperimentare umanamente, si trasfigurò. Il termine greco è metamorfosi, cambiò completamente. La luce luminosa, le vesti bianchissime, nel cielo, non il cielo atmosferico, in un'altra dimensione sentono Gesù che parla con Elia e Mosè. E voi pensate che cosa c'è di più straordinario di un incontro esperienziale di tipo estatico? E allora giustamente la reazione è: ma che bello, ma perché non rimaniamo qua, no? Io conosco tantissime persone che per fare al loro modo di vedere, magari è anche vero, non voglio giudicare, non fraintendetemi, per fare una esperienza forte di tipo estatico, in termini evidentemente molto diversi, devono andare o a Medjugorje o a Lourdes per fare un'esperienza religiosa forte. Che bello quando siamo qui, stiamo una settimana qui con la Madonna, saliamo sul monte, preghiamo, tipo questo, che bello stare qui. E il testo sottolinea, dice, ma non sapeva quello che diceva. La vita è altro, L'esperienza estatica forte che noi possiamo fare, sapete quand'è? Quando mettiamo in pratica la parola di Dio, soprattutto quella più impegnativa. Amate i vostri nemici. Quella è l'esperienza estatica somma, che ci dice che noi abbiamo conosciuto infallibilmente Dio. Non c'è bisogno di nessun'altra prova. Chi perdona i propri nemici, chi fa del bene a coloro che lo perseguitano, è certo che ha conosciuto Dio, come sottolinea San Giovanni. Ecco, il testo quindi sottolinea questo aspetto di fatica. E poi Pietro non è l'ultimo arrivato, è il primo degli apostoli. Quindi questo ci dice che la nostra esperienza di fede ha bisogno continuamente di essere purificata, bisogna che cresca, e il Signore non si scandalizza. È un po' come la notte in cui Gesù è stato preso, Pietro ha rinnegato 3 volte Gesù, eppure poco tempo prima aveva promesso che avrebbe dato la vita a Gesù. Il Signore non l'ha condannato, non l'ha giudicato. Il Signore sapeva che Pietro non poteva fare altro in quel momento che tradirlo. Quindi c'è un cammino di crescita che tutti noi dobbiamo fare e non dobbiamo scandalizzarci per le nostre debolezze. L'unico scandalo è quando noi diciamo a noi stessi: ma più così non posso fare. Vabbè, io mi fermerò qua. Perché con il Signore possiamo fare tutto. Perché è il Signore che fa, non siamo noi. Quindi il Signore scende nella nube e che cosa fa? Dà un dono ulteriore, oltre alla chiamata, manifesta la sua dimensione vera, quella di essere in comunione piena con Dio, e quindi rincuora, rinfranca i discepoli a sostenere lo scandalo della croce. E in più fa vedere quale sarà l'esito di questo Calvario. Gesù entrerà in questa trasfigurazione in modo definitivo dopo la morte, il giorno della Pasqua, quando risorge. E quello è il nostro destino, ci dice San Paolo nella seconda lettura. La nostra cittadinanza è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Quindi il fine, il senso, l'obiettivo della nostra esistenza è arrivare a questa trasfigurazione del corpo, come quella che Gesù ha vissuto sul monte, che ha ricevuto il giorno della risurrezione. La nostra patria è nel cielo. Ma se San Paolo dice che la patria è nel cielo, vuol dire che qui siamo pellegrini, vuol dire che questo non è la nostra città vera, qui siamo di passaggio. E allora possiamo crescere nella comunione con Dio nella misura in cui relativizziamo tutto quello che accade, ma non lo relativizziamo perché è indifferente o non importante o inutile. Lo relativizziamo nel senso che non è un assoluto. E quindi, per ritornare al discorso del nemico, l'assoluto non è il fatto che uno mi stimi o non mi stimi, che uno mi tratti bene o non mi tratti bene. Questo è relativo. L'assoluto è che mi stimi Gesù. L'assoluto è che io chieda di piacere a Gesù e non agli uomini. L'assoluto è che questa esperienza che vivo nella carne, nel mondo, nel tempo, mi avvicini a Dio, non mi allontani. Noi, carissimi, ogni giorno possiamo vivere le esperienze che in qualche modo ci tocca vivere o che qualche volta abbiamo determinato anche noi. Scusate, dico qualche volta perché normalmente le persone si ritrovano ad essere quello che sono senza neanche capirlo bene neanche loro. Sono pochi quelli che sono capaci di determinare la propria esistenza con scelte ponderate, libere, consapevoli, sono pochissimi. Ma al di là di questo, la vita che ci troviamo a vivere con la fede possiamo farla diventare un'occasione di crescita o un'occasione di non crescita. Non è necessario che cambino le cose intorno a noi per crescere nella comunione con Dio. Quello che deve cambiare è il nostro modo di relazionarci con le cose che viviamo. Quindi ognuno di noi può continuare a vivere bellamente nella situazione in cui si trova, ma attraverso la fede deve cambiare continuamente il suo modo di vivere le cose che gli è toccato di vivere, avendo come riferimento continuamente questo traguardo, che è la trasfigurazione, la risurrezione del nostro corpo. La nostra patria è in cielo e di là aspettiamo il nostro Salvatore, il quale trasfigurerà il nostro corpo mortale e lo renderà immortale e lo renderà glorioso. Questo è l'oggetto della speranza cristiana, vivere tutto in funzione di poter ricevere questa pienezza che è definitiva ed eterna. Possa, ecco, il Signore in questo tempo di Quaresima donare a tutti voi la speranza cristiana, cioè di cercare nel vostro vissuto quotidiano non di star bene in questo mondo, ma di star bene in comunione con il Signore, non di piacere agli uomini, ma di piacere a Dio, non di cercare delle situazioni e degli spazi così di una felicità e di una gioia, di una serenità contingenti, come potevano essere quella sul monte. Bello per noi stare qua, finalmente, ecco. Ma di cercare l'amicizia, la gioia, la libertà e la pace che solo Dio può donare. Sia lodato Gesù Cristo.